Carissimi confratelli nel sacerdozio, carissime sorelle consacrate, confratelli consacrati, carissimi fratelli e sorelle tutte, continuiamo il nostro cammino della novena della Madonna della Guardia in questo luogo così caro al popolo cristiano, santuario tanto importante per la vostra Chiesa che è in Tortona e per il vostro territorio. Importante anche che per santi come San Luigi Orione, che qui riposa nella pace, dove ha fondato il suo istituto, votato alla carità aperta a ogni uomo e ogni donna, un luogo davvero importante. Dopo la predicazione di Monsignor Di Mauro, mi inserisco umilmente a suggerirvi anch'io alcuni spunti per la riflessione sulla figura di Maria. Ho scelto questa sera come tema quello indicato dal titolo della messa votiva, Maria, madre del bell'amore. C'è dunque un amore bello, un amore vero, che si oppone a tutte le riduzioni dell'amore, e oggi ce ne sono proprio tante di queste riduzioni, delle caricature dell'amore. Maria è madre di Cristo, che è il bell'amore. Lui è il più bello tra i figli dell'uomo. È una bellezza che noi non possiamo raggiungere con i nostri sforzi, con cure cosmetiche, nemmeno con cure cosmetiche spirituali. La bellezza dell'amore non è una questione di apparenza, ma di sostanza. Non è un modo di apparire di fronte agli altri per essere riconosciuti, ma la bellezza è uno stupore per un dono che corrisponde ai desideri più profondi del nostro cuore. La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci insegna il primato dell'azione di Dio che ci dona la sua grazia, il suo amore e ci purifica. La bellezza di Gesù, potremmo dire, è connaturale alla sua divina persona. In noi la bellezza deve essere sempre invece un po' conquistata. Ma la Sacra Scrittura ci introduce due termini fondamentali per il nostro cammino spirituale. Innanzitutto la purificazione, diventare puri. Abbiamo ascoltato le parole profetiche: vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Qui la bellezza viene raggiunta attraverso un cammino di purificazione. È Dio che interviene, ci cambia il cuore, dal cuore di pietra a un cuore di carne. Il cuore di pietra è un cuore disumano, un cuore anaffettivo, incapace di provare sentimenti, emozioni. Il cuore di carne invece è un cuore umano che sa palpitare, che sa desiderare. Il cuore di pietra è un cuore vecchio, un cuore sclerotico che non sa più pulsare, ma a noi serve avere un cuore nuovo, aperto alla novità di Dio. E badate bene, il nuovo non è tanto l'inedito, l'estraneo, lo sconosciuto. Il nuovo è l'antico che si compie oggi. È come una cosa da lungo desiderata e che improvvisamente accade, come quando ritorna a casa un amico che non vedevi più e non ti aspettavi più. È una cosa nuova, ma in realtà è qualcosa di antico che si compie, come quando rinasce un amore che sembrava finito per sempre. Vi darò un cuore nuovo, cioè vi darò un cuore che rinasce, capace di un nuovo inizio. Ma da che cosa ultimamente dobbiamo essere purificati? Per diventare più simili al bell'amore di cui Maria è la dolce madre. Che cosa dobbiamo abbandonare per seguire il bell'amore che ci chiama al cambiamento? Il profeta Ezechiele ci dice che dobbiamo essere purificati dalle nostre sozzure e dai nostri idoli, lo dice molto chiaramente. Spesso noi associamo l'idea della purezza a qualche cosa che ha a che fare con i peccati contro il sesto comandamento, che riguardante la sfera sessuale. Certamente ha a che fare anche con questa dimensione importante della persona umana, perché è la dimensione originaria della relazione, la differenza uomo-donna ci dice che siamo fatti per uscire da noi stessi e andare verso l'altro. Ma in realtà il tema della purezza, come quello del bell'amore, è molto più ampio. Purezza è sinonimo di trasparenza, di intenzione, di semplicità, di verità nel rapporto, una verità che rifiuta la doppiezza dell'animo e del cuore. Il Vangelo delle Beatitudini ci dice: beati puri di cuore perché vedranno Dio. Avranno un cuore trasparente, non appesantito, da poter vedere Dio in ogni cosa e sopra ogni cosa. Il profeta ci parla poi di essere purificati da sozzure, da idoli. La sozzura, certo, si oppone alla purezza, è la sporcizia di quando le cose sono trascurate, usate male, sciupate. Certo, questo riguarda il nostro rapporto con le cose, ma anche con le persone. L'amore, quando non è vero, quando non è bello, sporca il rapporto, lo sciupa. Essere purificati dalle sozzure, dalle brutture del peccato, è dunque un desiderio di bellezza, di amore. Essere liberati dagli idoli. Questa è un'altra parola profetica molto forte. L'Antico Testamento ci insegna che cosa sono gli idoli. Sono cose costruite da mani di uomo che prendono il posto di Dio. Sono cose finite a cui noi invece diamo un valore infinito. Servire Dio ci libera, servire gli idoli ci rende schiavi. L'opposto dell'idolo è invece il segno. Il segno è una realtà guardando la quale siamo portati altrove. Dio ci chiama a entrare in rapporto con sé attraverso la realtà come segno. Se guardo con cuore aperto e disponibile un tramonto bello, tinto di colori, se guardo un bel quadro, se ascolto una sinfonia, se contemplo il bel volto di un bambino, se senti tutto questo come segno, ti porta altrove, ti apre il cuore all'infinito. Il segno ti conduce dentro il mistero, ma se lo guardi come un idolo, allora questo diventa muto. Invece di rimandare altrove, aprire il cuore, gli idoli ti trattengono, ti legano i piedi e le braccia. La Bibbia definisce così gli idoli: hanno bocca e non parlano, hanno orecchi, non ascoltano, hanno mani, non toccano, hanno piedi, non camminano. L'idolo è ciò che non mantiene mai le promesse, mai. L'idolo è un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Gli idoli invece sono qualche cosa che noi facciamo a nostra immagine. Quanti idoli che abbiamo oggi, il disordine nei rapporti affettivi, a volte ha proprio qui la sua radice, cercare nell'altro quello che l'altro non ti può dare, perché di Dio l'altro è solo un segno. Quando ci si dimentica questo, si diventa pieni di pretesa nei confronti degli altri, Pensate a cosa vuol dire questo in famiglia, tra l'uomo e la donna, tra i genitori e i figli, tra gli amici. Quando manca l'amore vero, quando non si diventa segno di Dio, allora si diventa pieni di pretese. Non va mai bene niente, prevale il lamento e l'insoddisfazione. L'altro sembra prima essere tutto e improvvisamente sembra diventare niente. E allora, se non capisci la dinamica del segno, cominci ad andare in giro, a saltare da un rapporto all'altro, cercando qualcosa, qualcuno che ti compia, e poi non lo trovi mai. Ma poi pensiamo a quanti idoli oggi, il successo, la carriera, i soldi, il piacere a tutti i costi, l'essere riconosciuti dagli altri. A volte per la carriera si sacrificano anche gli affetti più grandi. Ci sono certe ricerche di piacere quasi compulsive che poi ci rendono dipendenti e schiavi. Purificarci dagli idoli, interrompere la strada sbagliata che ci allontana dal bene, cambiare la direzione, cambiare mentalità. Aprirci alle sorprese di Dio. E di una sorpresa di Dio ci parla proprio il Vangelo che abbiamo ascoltato. Ci parla di un invito a nozze. Qui tutto è gratuità e sorpresa. L'invito appare occasionato. Gli invitati ufficiali non vogliono corrispondere. Non si vogliono far sorprendere da Dio. Hanno già i loro progetti, altre attività alle quali non vogliono rinunciare. Il re allora invita tutti gli altri. Attenzione bene, il Vangelo dice, questo re invita buoni e cattivi, raccogliendo persone da ogni dove per questa festa che era evidentemente la più importante. Ma questa gratuità non basta. All'invito bisogna corrispondere indossando l'abito nuziale. Uno di loro viene trovato senza questo abito. Ci dicono i commentari della scrittura che questo era un abito che veniva donato gratuitamente all'ingresso del palazzo. Erano stati chiamati a partecipare da ogni dove ed era ben logico che ciascuno venisse alla festa con abiti non adatti, da lavoro, sgualciti, sporchi. Ma giunti alla casa si veniva rivestiti dell'abito nuziale, che corrisponde al dono della purificazione, alla grazia che Dio ci fa per cambiare il nostro cuore. E questo uomo ha ricevuto la chiamata, ma non si è lasciato rivestire dalla grazia e pertanto non può partecipare al banchetto. Quando viene interrogato, egli non sa dire niente, diventa muto. Quando si rifiuta la grazia si diventa muti, perché non c'è nessun motivo per rifiutare un dono così bello. Questa grazia di cui abbiamo bisogno per la nostra vita è il dono stesso di Cristo, è il dono che ci fa Maria, del bell'amore. Questo ci fa pensare innanzitutto a Maria come madre, come generatrice nella carne del Figlio di Dio. Ed è proprio questo mistero a rendere Maria così importante per la nostra vita spirituale. Non si può guardare a Gesù se non attraverso gli occhi di Maria, perché Gesù è nato veramente da lei. Allora tutte volte che noi di Gesù ci facciamo un'idea astratta, la Madonna ci dice, no no, guarda che Gesù è una cosa molto concreta, è nata dal mio grembo, Gesù è nato dal mio grembo. Quando ci facciamo delle idee un po' astratte di Dio, la Madonna ci dice, guardate che Gesù è nato dal mio grembo, eccolo, il figlio del bell'amore. Maria è colei attraverso la quale la bellezza di Dio è entrata nel mondo. Si riveste della nostra carne mortale, non inorridisce davanti alle nostre sozzure e davanti ai nostri peccati. Infatti il cuore si lascia cambiare da che cosa? Non da una bella idea, non perché qualcuno moralisticamente ci richiama a cambiare, no. Non si cambia nella vita perché hai trovato un'idea giusta o perché senti un forte richiamo moralistico ad essere più bravo, ma quando sei affascinato da qualcosa di bello. È questo quello che cambia la nostra vita, che mette in movimento il cuore. Quando incontri qualcosa di bello, di desiderabile, che ti fa uscire da te stesso. Diciamo allora la verità. Ciò che muove il cuore dell'uomo è proprio una bellezza. Papa Benedetto e Papa Francesco lo hanno detto tante volte. Il cristianesimo, la fede, non si diffondono per proselitismo, tantomeno per paura o per imposizione, ma per attrazione. Ecco come si diffonde il cristianesimo. E che cosa attrae di più una persona se non la bellezza? La bellezza di un amore puro, semplice, gratuito, che non calcola, che non si muove per un tornaconto. Oggi la via della nuova evangelizzazione non passa nel riproporre il cristianesimo come una bella idea, uno sforzo, ma innanzitutto come il fascino di un incontro in cui la bellezza di Dio bussa alle porte del tuo cuore. Certo, non la bellezza come effimero, che spesso viene intesa oggi, non la bellezza della seduzione che ci attrae e poi ci delude e ci lascia più vuoti di prima. Quante volte oggi cadiamo nel tranello di una bellezza effimera, solo apparente, che ci seduce, ossia che ci attrae a sé, per legarci a sé, per prendere quello che noi possediamo e poi lasciarci delusi, con un desiderio di bene frustrato e ferito, che alla lunga ci fa diventare pessimisti. Noi abbiamo bisogno di sperimentare quella attrattiva della bellezza che viene dall'amore gratuito, che non ci ricatta, che non ci manda poi il conto da pagare, che afferma il bene perché è bene e non per una utilità, per un calcolo. Il vero amore attrae e in un certo senso anche segna il cuore, lo ferisce, lo apre alla nostalgia, al desiderio dell'altro e dell'altrove. La vera bellezza ci rende mendicanti, ci fa uscire da noi stessi, perché ci fa capire che per essere noi stessi non bastiamo a noi stessi. L'esperienza del bell'amore è quello che ci fa prendere contatto con la sete di bellezza e di amore, il bisogno radicale che tutti noi abbiamo di essere amati gratuitamente e non per un calcolo. Ed il bell'amore di cui Maria è madre è quello che non fugge davanti al mistero del male, della sofferenza e del limite. Il bello amore, l'amore bello, l'amore vero, è una bellezza che non narcotizza il cuore, non censura né il limite né la morte, ma ci entra dentro per far sentire tutta la nostalgia di una pienezza che sappia non negare ma attraversare le ferite della vita. È proprio quello che fa Gesù, il bello amore donatoci da Maria, che prende su di sé anche il nostro male, anche le nostre contraddizioni. Se volete avere un'immagine sintetica di cosa sia il bell'amore nato da Maria, dobbiamo prendere all'esempio un mosaico. Provate a mettervi davanti agli occhi l'immagine di un grande mosaico. Di che cosa è composto un mosaico? Di tanti pezzetti di vetro o di pietre che in se stesse non hanno un significato, anzi sarebbero anche poco attraenti. A volte i mosaici più belli sono fatti da cocci, da qualche cosa che prima aveva una forma e poi invece è andato in frantumi. La bellezza di Gesù non consiste tanto nel fatto che rimette insieme i nostri cocci, ma li utilizza per fare qualche cosa di ancora più bello, egli prende su di sé i cocci della nostra vita, quelli che noi prenderemmo e butteremmo via perché ci sembrano inutilizzabili, e lui invece compone una nuova figura, una nuova forma, trasfigura il niente che siamo in una bellezza nuova e sorprendente. Dunque Maria è madre di questo amore bello, perché è l'amore del figlio che mette insieme i nostri pezzi, i nostri frammenti, la nostra vita in frantumi, nella quale a volte non ci sembra di trovare un senso. L'espressione «io sono la madre del bell'amore» è tratta di per sé dall'Antico Testamento, dal libro del Siracide. Ci parla poi di una madre che ci dona ogni bene, la sapienza, la speranza. Alla luce del Vangelo possiamo proprio vedere in questa donna la madre di Dio, Maria. Maria con Gesù ci dona l'amore bello. L'amore è bellezza. Pensate, San Francesco d'Assisi, nelle sue lodi di Dio Altissimo, dirà, rivolto a Dio, tu sei bellezza. Le cose sono belle, ma tu, oh Dio, tu sei bellezza. Quanto abbiamo bisogno di una bellezza vera. Una bellezza vera apre il cuore dell'uomo all'infinito, a Dio. Questo ci fa comprendere come, al contrario, invece il peccato, i nostri peccati, sono una bruttura che ferisce la vita, nostra e quella degli altri. Il peccato, alla lunga, ci fa brutti, ci sciupa, sciupa il cuore, ferisce gli affetti, i legami, sciupa la mente, oscura i pensieri. A volte il peccato sciupa anche la carne, sciupa il nostro corpo, ci fa come buttare via la vita. Così è della falsa bellezza. Gesù invece è il più bello tra i figli dell'uomo. Maria ci dona il bell'amore. Il bell'amore è l'amore casto, è l'amore gratuito, è l'amore di benevolenza, è l'amore che vuole il bene di chi ama, perché voler bene vuol dire volere il bene. Questo è il bell'amore, questo è l'amore casto, che afferma l'altro perché è altro, non per il tornaconto che ne posso avere. L'amore rende la vita bella. La bellezza dell'amore di Cristo ci purifica dal male. Gesù è la bellezza che, liberandoci dal male, torna a rendere bella la nostra esistenza. Ecco, Maria ci porta a Cristo, al bell'amore, che cambia e trasfigura la nostra vita. Non c'è niente che educhi il nostro cuore a cambiare come l'incontrare un amore bello, un amore casto, un amore puro. Rimette in ordine la mente, il nostro cuore, torna a farci desiderare cose grandi, ci riempie di stupore. Chiediamo a Maria, madre del bell'amore, di rendere bella anche la nostra vita, di rendere belli e luminosi i nostri rapporti, purifichi le relazioni egoistiche, sia bello l'amore tra l'uomo e la donna, sia bello l'amore tra marito e moglie, sia bello l'amore tra i genitori e i figli, sia bello l'amore tra i nonni e i nipoti, sia bello l'amore dell'amicizia disinteressata che cerca il bene dell'altro e non il tornaconto. Sia bello l'amore di coloro che si consacrano a Dio nella verginità, siano davvero segno del bell'amore. Maria, Madre del Bell'Amore, ci ottenga questa grazia. Come quel vestito che tutti gli invitati a nozze sono chiamati a rivestire per poter partecipare alla festa di Dio. Maria, che ha portato nel mondo l'amore bello, ci faccia rinascere con Lui. Ci faccia desiderosi di cambiare. Possiamo uscire questa sera dalla Chiesa con un desiderio di cambiare, che sul nostro volto, nei nostri affetti, si veda di più l'amore bello di Dio. Maria, intercedi per noi perché accada nel nostro cuore il miracolo di un cambiamento nell'amore, e così sia. Fratelli e sorelle, il Padre ci invita al suo santo monte, alle nozze di Gesù con la sua Chiesa per la salvezza del mondo. Preghiamo perché doni a tutti noi la veste festosa della fede e della carità e riunisca tutti gli uomini nella sua gioia.
Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa e i suoi pastori, perché facciano risuonare nel mondo l'invito del Padre per partecipare alla sua festa, banchetto senza fine, in cui ogni affamato è saziato. Preghiamo. Per la società di oggi, perché contribuisca alla crescita in dignità di ogni uomo, nella convinzione che tutte le creature sono chiamate a partecipare al banchetto della vita. Preghiamo. Per le persone che incontriamo lungo la nostra giornata, perché sappiamo guardare tutti come fratelli e sorelle chiamati alla salvezza. Preghiamo. Per tutta l'umanità, affinché sappia sempre riconoscere ed accogliere il dono della presenza del risorto. Preghiamo.
O Padre, accoglici al banchetto delle nozze del tuo Figlio e nel tuo immenso amore ascolta ed esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.